se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Filosofar so good. Se sei qui in cerca di risposte, hai sbagliato strada, perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Ogni domenica alle 12, a cura di Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e buona domenica e bentornati a Philosopher So Good, un Philosopher So Good oggi particolare perché non è soltanto in formato podcast ma anche in formato video. Infatti non so dove abbiate scelto di ascoltare o vedere questo episodio, se sul primo canale in formato video oppure in formato podcast su Spotify, iTunes, Spreaker, eccetera eccetera. Ma la cosa veramente interessante non è tanto di essere su Philosopher So Good, dove cerchiamo sempre di scoprire come con la cultura non solo si mangia ma anche si può essere incredibilmente felici. Ma guarda te, in un'epoca in cui in realtà con la cultura bisogna essere infelici, miserabili, perché bisogna stare ignoranti al mondo, in quanto l'ignoranza è più leggera e non ti permette di vedere tutte le cose brutte del mondo, in realtà la cultura ti permette anche di essere felice. E abbiamo un felice qui, abbiamo una persona felice, abbiamo un ospite, sono contentissimo di averti qui sul canale, sul podcast, Raffaele Tovazzi. Ciao, ciao Raffaele.
Ciao, come stai? Buona domenica a tutti.
Bene, è proprio bello averti qua e devo dire che Raffaele è una persona, un personaggio molto particolare perché, beh, prima di tutto è un amico e un collega sotto molteplici punti di vista, perché è un collega in quanto filosofo, è un collega in quanto podcaster ed è un collega in quanto filosofo di azione, è un filosofo che mette in pratica le cose. E ho voluto fortissimamente avere qui Raffaele perché lui rappresenta, secondo me, una figura professionale molto molto particolare che credo ci incuriosirà e quindi faremo una chiacchierata quest'oggi in questo Philosopher So Good. Io Raffaele l'ho conosciuto qualche mese fa, alla fine dell'anno scorso, al Festival del Podcasting e devo dire che è stato subito, insomma, un bel incontro. Dopodiché ci siamo trovati a Londra e lì abbiamo scoperto di avere molte cose in comune e ci siamo detti, dai, dobbiamo collaborare, poi sono passati 8 mesi e alla fine eccoci qua a collaborare, quindi davvero spero ti troverai bene qui con me oggi.
Ne sono certo da tuo ascoltatore.
Bene, bene, questo mi fa molto molto piacere. Alla fine della puntata diremo un po' tutti, durante la puntata diremo un po' dove possono trovarti, ma direi di tu farci subito nel vivo, perché proprio non sto nella pelle, mi va di chiacchierare fino in fondo. Allora, tu vieni definito in una maniera un po' particolare, ok? Beh, già definirsi filosofi, voglio dire, una roba molto particolare, ti guardano tutti strano, come dire, ma cos'è sta roba? Cioè? e però tu ancora di più, potremmo dire ancora meglio o ancora peggio, dipende dal punto di vista.
Sì, sì. Dipende se l'obiettivo è star simpatico o farsi capire esatto. O farsi accettare, perché è diverso, esatto. No? Se tu vuoi stare sulle palle a qualcuno, basta che a 20 anni tu ti presenti come filosofo esecutivo. Basta.
Esatto. Certo. Ecco, esatto.
È il viale del bullismo, questo, praticamente.
Sì, 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 esatto. Comunicativo. L'autoflagellazione collettiva che ti colpisce. È appunto filosofo esecutivo. Allora, vorrei introdurre proprio la puntata chiedendoti che cosa diavolo è un filosofo esecutivo, cosa fa? Da dove viene fuori?
Guarda, mi piace riprendere l'allegoria del mito della caverna di Platone. Tu sai che gli esseri umani vivono alla stregua di schiavi in fondo ad una caverna di illusioni e il filosofo è colui che si libera dalle catene e va a esplorare il mondo delle idee. Ora, io quando avevo 18-19 anni, sapendo la fine che fa il filosofo, mi sono sempre chiesto, ma chi glielo fa fare di ritornare nella caverna delle illusioni? Quando lì sta così bene, c'è il bene assoluto, il bello in quanto tale, eccetera, eccetera, eccetera. E va bene quello che diceva Aristotele, cioè che l'essere umano è uno zoon politikon e quindi hai bisogno di una comunità. Ma vaffanculo gli schiavi, dicevo io, 18-19 anni. E poi ho compreso come quella distinzione sia il confine che separa un filosofo, come lo definisco, speculativo, da uno esecutivo. E abbiamo bisogno di entrambi. Chi sono i filosofi speculativi? Coloro che indagano il pensiero, coloro che magari formulano idee, coloro che ispirati da grandi ideali elaborano teorie, ma non necessariamente si sporcano le mani nella pratica, nel trasmetterla agli altri, nel creare altre illusioni per rendere fruibili o per sottoporle al vaglio della pratica. Allora io ho capito che il filosofo esecutivo è colui che sì, esplora il mondo delle idee alla ricerca della perfezione, ma poi si accontenta dell'ottimale ritornando nella caverna e declinando in pratica quelle intuizioni a cui è stato esposto. Quindi per me il filosofo esecutivo è colui che indaga il pensiero, ma poi, mosso da uno spirito pratico di contributo all'altro, lo mette a disposizione. Lo mette a disposizione come? Come nel tuo caso, nell'elaborare progetti di comunicazione, di divulgazione per diffondere il pensiero, un pensiero che porta a potere, un pensiero che porta a consapevolezza, un pensiero che porta a mangiare e pure a bere, forse di qui la felicità di cui parlavamo.
Soprattutto
a bere. E chi come il sottoscritto lo mette a servizio del potente, potrebbe dire qualcuno, delle grandi multinazionali, delle grandi imprese che si trovano in un momento storico particolare, cioè laddove le liturgie del mondo di ieri stanno crollando sotto i nostri occhi ogni giorno e i classici sacerdoti del come fare per continuano a dare ricette che non producono più i risultati che producevano fino all'altro ieri, allora di cosa ha bisogno l'imprenditore oggi? Ha bisogno di nuove idee per fare innovazione. Tu sai benissimo che innovazione deriva dal latino in nova agere, mettere in azione idee nuove. E qual è il professionista dell'idea? Il filosofo che indaga il pensiero, esecutivo, perché lo mette a disposizione degli altri, nel mio caso specifico, soprattutto declinata in termini di campagne di comunicazione. Quindi io ho studiato filosofia, specializzandomi in filosofia del linguaggio, e sono sempre stato affascinato sul modo in cui il linguaggio condiziona il pensiero e determina il comportamento degli esseri umani. Quindi il mio modo di mettere in esecuzione il pensiero è appunto costruendo campagne di comunicazione. Di qui il nome filosofo esecutivo.
Beh, è una cosa interessantissima che sicuramente sviscereremo, perché ci sono tanti elementi con cui io mi trovo molto vicino, la filosofia di azione, di pratica, questo lato stoico, insomma, che molto spesso dimentichiamo di quanto possa essere utile nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma ci arriviamo. Prima ti faccio una domanda molto scomoda, perché parto da un presupposto, non so se in Inghilterra sia la stessa cosa, però qui in Italia noi abbiamo un'immagine del filosofo che è molto molto, come dire, molto granitica. Il filosofo è quello che sta all'università, che fa ricerca, che fa astrazione del pensiero, eccetera, 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 quello con la testa fra le nuvole. È bello perché la gente si lamenta del fatto che il filosofo è con la testa fra le nuvole, quando poi si trova di fronte a un filosofo che non sta con la testa fra le nuvole e dice no, ma non sei un vero filosofo. È meravigliosa sta cosa. Però è interessante questo, è interessante il fatto che quella immagine che moltissimi nutrono nei confronti di chi è e che cos'è il filosofo, poi porta a guardare agli outside con sospetto. E tu fai una cosa, l'hai detto, molto, molto distante in realtà da questo tipo di sensibilità, di questo tipo di visione, perché tu non solo lavori in maniera attiva, concreta e comunicativa, ma lavori con multinazionali, lavori con aziende. Allora la domanda è questa: ma quanti haters ti becchi tu per quello che fai?
Tantissimi. Tantissimi. Mi viene in mente un aneddoto a cui non pensavo da, penso, un 10 anni sicuramente. E mi ricordo che me l'ha segnalato un mio cliente che partecipava ad un forum, ad un gruppo di Facebook in cui si parlava di marketing, dove c'erano questi guru del marketing che ti spiegavano come si fa a fare self-branding, personal branding, branding sul tuo prodotto, vendere. Incidentalmente, se non fai come loro, non capisci un cazzo di comunicazione. Ma
ovvio, sia
ovvio. Mai, no? Ok. E uno di questi posta la mia immagine del profilo, non mi ricordo se è un sito web che ha condiviso, un canale YouTube, non me lo ricordo, e dice: guardate qua questo fallito, che cazzo si è inventato, filosofo esecutivo, ma dove vuole andare sto qua? Cioè, già i filosofi sono pallosi, no? Poi esecutivo,
tutti i coglioni.
Sei anche un coglione, si possono dire le parolacce?
Ma scherzi!
Sei un coglione, no? Perché oltre a noioso sei pure coglione, no? E mi diceva: ma cosa faccio? Gli rispondo: no, lascia, perché il tema è che io ho sempre interpretato, non me ne volere, gli strumenti di comunicazione in modo molto aristocratico. Okay? Passo come uno che se la tira perché non è su nessun social network, non sono su Facebook, non sono su Twitter, non sono di né uno, non ci sono. E quando pubblico qualcosa su YouTube non permetto di commentare. perché io ho così tanta considerazione, non solo del mio tempo, che va monetizzato e va messo a disposizione di coloro che non sono lì per parlare, ma sono lì per pensare e crescere, e sono i miei clienti. Ma anche e soprattutto ho considerazione della mia mente che, esposta a letame, finisce per puzzare. Quindi esporsi a idee di merda, scusami la volgarità, rischia di contaminare il mio flusso di pensiero, il mio flusso di ricerca. Anche perché io vedo nei social media, non network, io distingo tra social media e social network, non tanto uno strumento per diffondere conoscenza, come tu fai in modo egregio, ma come un canale di espressione, come il mio laboratorio personale. Io uso tantissimo Snapchat, con storie che poi diventano vlog, con storie che magari non pubblico, ma le utilizzo per lavorare sui miei tempi di comunicazione, sui miei canali di espressione, e quindi che me ne importa del commento di chi non si è premurato neanche di raccogliere il mio scopo prima di giudicare il mio fare, il mio linguaggio. Capisci?
Questa cosa è interessantissima e mi è fatto venire in mente proprio un concetto di cui ho parlato nelle ultime settimane in Daily Cogito, cioè il concetto del tutto merda. Io mi vanto di aver coniato un concetto filosofico.
È meraviglioso, suona veramente bene.
Sì, sì, il tutto merda è questo concetto che ricalca esattamente quello che hai detto. Se io mi espongo troppo alla merda, finisco per diventare un po' più di merda ogni giorno. E la cosa veramente terrificante è che piano piano, entrando sempre di più con il corpo nel letame, non ti accorgi più di esserci dentro, perché ti abitui. E io sono pienamente d'accordo su questo, ho un approccio un po' diverso dal tuo. Io credo, a parte che ovviamente facendo anche due lavori abbastanza differenti, io ho molto bisogno. Ho molto certo. bisogno del contatto con le persone, e quindi io ti racconto questo. Io vengo da una famiglia di permalosi, ok? E io stesso ero permaloso un tempo. Sì. Ero permaloso perché ero stato abituato a pensarla così, che se anche uno sconosciuto ti offende, ti sta toccando in qualche modo, ok? E poi a un certo punto mi sono letto Seneca, e Seneca dice quella cosa bellissima che fa: ma perché mai dovrei permettere a uno sconosciuto mai visto nella vita di intaccare la mia serenità per un motivo che mi è totalmente oscuro? Ed è stata proprio la filosofia e la permanenza nei social network ad abituarmi a un certo tipo di atteggiamento. Quindi io oggi adotto delle tecniche proprio di tipo anche di rilassamento mentale per leggere i commenti, rispondere ai commenti anche ai più caustici, però mantenendo sempre un distacco. E quindi è un esercizio che mi ha aiutato tantissimo anche nella mia vita. Io nella mia vita ho migliorato molte relazioni grazie anche a questa cosa, ed è stato fenomenale. Ma la cosa veramente importante è
anche
non...
tu lo usi come strumento per lavorare su te stesso, anche io
questo l'ho sempre detto, io l'ho sempre detto, io tutto quello che faccio, ci ho fatto anche un video un paio d'anni fa, io lo faccio per me, tutto, ogni esatto. video, ogni podcast, ogni articolo, tutto, io lo faccio per me, cioè per me operare con la filosofia significa operare su di sé, ed è quello il motivo per cui dico sempre che il filosofo non è qualcuno che ti insegna qualcosa, al massimo è qualcuno che ha vissuto qualcosa su di sé e ti mostra come l'ha vissuto, al massimo, ma non è un insegnante, non è un... quindi io faccio questo.
D'accordo.
E credo sia fondamentale. Per tornare su di te, tu sei trentino, e mi raccontavi che, insomma, vivevi... mi piacerebbe sentire quella cosa lì dell'orizzonte che ti circondava, e perché mi piacerebbe capire da lì come poi sei arrivato dove sei in ogni senso, non soltanto geografico, ma anche proprio mentale ed esistenziale.
Allora, io nasco in un paese nel cuore della Vallagarina che si chiama Volano. Ora non so quanti abitanti faccia. Quando io ero un bambino ne faceva circa 2000-2005 al massimo. E la particolarità del mio paese natale è che se tu ti metti al centro del paese, giri sui quattro punti cardinali, tutto ciò che vedi è montagne. Quindi è un paese caratterizzato dall'assenza di orizzonti. Quando nasci in questa... sai, il livello neurologico ambiente forma l'individuo. Tu puoi dire quello che vuoi, ma è così. Quindi le caratteristiche, la morfologia del paesaggio condiziona il tuo modo di pensare. E quando sei esposto a questa morfologia ambientale, due, per voler semplificare il tutto, sono i due approcci, le due filosofie che puoi sviluppare. Da un lato è quella di considerare quello come l'unico territorio esistente. Quindi, siccome non vedo nient'altro che questo, questo è tutto il mondo che conosco, tutto il mondo che io voglio conoscere. Dall'altro tu cominci invece a fantasticare su ciò che sta oltre quelle montagne. E va da sé che è nata la passione per la montagna, la passione per le escursioni, passione che proprio di domenica, quindi oggi siamo perfettamente contestualizzati con l'occasione, mio padre mi faceva coltivare nelle camminate in montagna. Io il papà lo vedevo praticamente solo la domenica, perché i papà di una volta non sono come i papà d'oggi, che sono un po' mamma, un po' amico, un po'... Il papà era quello che andava al lavoro, la sera era troppo stanco per parlare, al massimo le parliamo domenica. Ecco, mio padre dice tipo 3 parole al minuto quando è molto loquace, e solamente in montagna riuscivo a farlo parlare un pochino di più. E capitava che nell'87-88, giù di lì, avevo tra 7 e gli 8 anni, perché sono nato nel 1980, lui mi ha portato a fare un'escursione in montagna molto impegnativa, quindi oltre i 2000-2500 metri. E quello che capitava è che mio padre mi raccontava storie, e per lui deve essere stata una fatica incredibile, perché faceva fatica già a parlare di suo.
Sì, camminava,
più dover parlare al bambino, e mi raccontava storie come valore anestetico quasi. Sai che se tu fai una maratona non ti permettono di portare le cuffie, ascoltare il podcast o che ne so, delle musiche motivazionali, perché c'è un effetto dopante dello storytelling o della musica. Mm-hmm, ecco, certo. Lui utilizzava questo storytelling per non farmi sentire la fatica e trascinare questo bambino di 8 anni a 3000 metri. E un bel giorno, dopo aver esaurito gli argomenti che sono il calcio, le storie di ciclismo e le macchine e le moto e quello di cui può essere interessato un bambino, mio papà ha cominciato a parlarmi di filosofia. Premetto che mio padre non è un filosofo, è un ragioniere che però ha sempre avuto la passione per le discipline umanistiche. Da bambino sognava di fare il regista, da bambino sognava di fare lo scrittore, da bambino sognava fare il regista, e da bambino non sapeva che a 13 anni avrebbe perso il papà. E al tempo, in quanto figlio maggiore di una famiglia molto numerosa, gli hanno detto: ciccio, diploma e a lavorare per mantenere tutti. Quindi mi viene in mente Lucio Dalla e la canzone famosa che aveva composto, e mi disse: figlio mio, manda a fondo tutti i sogni come un giorno ho fatto io. Quindi mio padre ha preso tutti i suoi sogni, li ha messi in un cassetto e a prendere polvere. Però questa passione viscerale per la filosofia ce l'ha sempre avuta. E cosa è accaduto? A 37-38 anni ha cominciato a seguire un corso libero di filosofia presso l'Università degli Studi di Trento e l'Istituto di Scienze Religiose di Trento, dove in quel periodo lavorava temporaneamente Massimo Baldini, grande linguista e filosofo del linguaggio italiano. E mio papà ha cominciato a raccontarmi storie intorno ai filosofi del linguaggio. E mi ricordo che gli dissi: ma che cos'è la filosofia? Cioè, che cosa fa di specifico un filosofo? Io non mi ricordo che risposta mi diede mio padre, ma mi piacque talmente tanto che io 8 anni ho detto a mio padre: io da grande voglio fare il filosofo. Mio padre scoppia a ridere e mi dice: ma non è un lavoro, non si può vivere con la filosofia. Allora, il paradosso è questo, che io ho dovuto diventare padre a mia volta per scoprire che talvolta i papà sbagliano. Sai, tuo papà è un supereroe quando hai 7-8 anni,
certo,
e non ti
certo.
permetti di contraddirlo. Però in quel contesto ho preso questa consapevolezza, l'ho protetta e messa nel mio cassetto da parte senza mai dimenticarla. Fatto sta che chiedevo a mio padre di registrarmi tutte le lezioni universitarie in cui andava, dove si parlava di Wittgenstein, di Kierkegaard, di tutti questi grandi pensatori. E lì mi viene in mente, guarda, ne sto pensando adesso per la prima volta dopo quasi 30 anni passati, che forse la mia passione per il podcasting è nata dal fatto che io ho preso la filosofia con un canale di tipo narrativo. Questo filosofo raccontava storie di filosofia e me l'ha fatta amare così nel profondo. Quindi questa è l'origine del mio essere filosofo.
Meraviglioso. Mi hai fatto venire in mente, vabbè, le relazioni fra padre e figlio, quando poi si entra in contesti di questo tipo, sono sempre foriere di tante storie. Però io la filosofia l'ho scoperta in realtà per caso, perché mi è letteralmente caduto un libro sulla testa e ho cominciato a leggerlo, che era Al di là del bene e del male di Nietzsche. Non ci ho capito
wow.
un cazzo, e quindi ho avuto più fame. E quindi mi sono letto tutto Nietzsche fra i 13 e i 15 anni, tutto quello che potevo leggere a quell'età, e da lì è cominciato, insomma, l'amore per questa fame, è cominciata questa fame più che questo amore. E poi è stato molto bello, io... ovviamente essendo veneto avevo mio padre, ho mio padre che è tuttora un professionista, è geometra, mia madre è casalinga, comunque classica famiglia di piccoli imprenditori.
Oh, mio padre è ragioniere, tuo padre è geometra, mia madre è casalinga, tua madre è casalinga.
Vedi, cioè i parallelismi si sprecano. E io, loro non mi hanno fatto nessuna resistenza quando ho scelto di fare l'università di filosofia e lì ho avuto la fortuna di non doverci, comunque di non dovermi scontrare. Però poi... finita l'università io ho lavorato nel campo della finanza, della previdenza per 4 anni, quando poi ho mollato quel lavoro, dire a mio padre guarda che io adesso mi metto a fare il filosofo è stato un trauma devastante. Perché? Perché io avevo già un lavoro a posto, segnato, lineare, e che cazzo vai a fare? Cioè il filosofo, ma come? Ma torna in ufficio. Ed è stato veramente, veramente un momento molto traumatico, quindi insomma sì, la filosofia e i padri si portano sempre dietro cose particolari. Quindi insomma un percorso interessante che ti ha portato dal Trentino, un sì. paesino di 2000 abitanti, a Londra, quindi Londra, la metropoli sì. priva di montagne. Devo dirti, c'è una cosa, io sono legatissimo alle mie montagne, io quando stavo a Padova e non vedevo le montagne, mi svegliavo al mattino e mi mancava qualcosa, cioè proprio io, adesso che sto qui nell'Alto Vicentino, quando mi sveglio vado in terrazza e c'ho il Monte Pasubio davanti e sto bene, io ho l'orizzonte delle montagne.
È come chi è nato in un paese di mare, io non ho mai capito. Bravissimo. Chi ha nostalgia del mare, sai, sì. C'è gente qua a Londra che io frequento e dice, ah mi manca il mare. E mi dico, ma che cazzo ti manca fare il mare?
Ma che cazzo è il mare?
E te lo dico da uno che ama il mare. E mi viene in mente un po' questo, chi nasce in un paese di mare ha questa nostalgia, questo bisogno, questo tormento, questo senso di privazione che ti porti dentro laddove il tuo sguardo non si perda all'orizzonte. Dall'altro, per chi come noi è nato nel Veneto o nel Trentino, è l'orientamento che ti danno le montagne. Mi ricordo quando viaggiavo con i miei amici in giro per l'Italia, nelle varie scorazzate, in pianura sti qua si sentivano smarriti. E quando passavamo Verona, Affi, e rivedevi la Valagrina, dicevano, ah... Ti dicevo, ah cosa? Ah, adesso so dove sono. So sì, orientarmi grazie a questo evento.
È così, non c'è nulla da fare. Sei segnato dall'orizzonte con cui cresci in qualche modo, ti segna, sì. ti forma la personalità. Sì. Come dicevi tu, il contesto in cui cresci è inevitabilmente qualcosa di fondamentale per la tua formazione. Tu hai 2 progetti. Via sì. web, se non sbaglio, sì. poi magari ne hai altri e li ho mancati, però uno è Pensiero in Azione, sì. che è abbastanza il più recente, e l'altro invece è il Buongiorno di Londra.
Esatto. Nel Buongiorno di Londra che cosa si fa? Siccome io sono molto mattiniero, mi sveglio, non dico con le galline, perché secondo me mi sveglio molto prima delle galline, mi sveglio ogni mattina alle 4:20, e faccio un po' di ricerca, mi preparo il podcast, alle ore 5:00, sempre London Time, registro il Buongiorno di Londra. Che cos'è il Buongiorno di Londra? È un podcast di 1:20, perché 1:20? Perché con l'avvento degli smart speakers, parlo di Alexa, parlo di Google Home e compagnia bella, abbiamo scoperto che il tempo massimo di esposizione a questi contenuti audio è 1:20. Cioè dopo 1:20 vedi un crollo dell'attenzione, perché solitamente la gente li ascolta quando, che ne so, si lava i denti, oppure il tempo di un caffè, e bene o male lavarsi i denti o farsi un caffè è quel 1:20 lì. Allora io ho detto, ma come la mattina ci si sveglia e magari qualcuno di noi fa un po' di stretching, no? Per allungarsi un po' i muscoli, perché non inventarsi una sorta di stretching cognitivo del mattino? Oppure se vuoi un caffè energizzante a livello cognitivo che ti svegli un pochino. Allora, questo Buongiorno di Londra che cos'è? È un audioforisma, un aforisma di tipo filosofico, un'interpretazione per allenare il pensiero, ma anche una sfida per metterlo in azione, della serie. Se hai davvero capito questa cosa, non limitarti a recitarla o a riutilizzarla per fare il figo al bar. Sai che gli aforismi, io e te lo sappiamo, servono per toccare.
Sempre.
Quando vai alla birra, ti dico un aforisma.
È il motivo preponderante per cui si studia filosofia, dai, perché esatto. si leggono certi libri, dai, siamo onesti.
Cioè, uno comincia a far filosofia, così come uno inizia a suonare la chitarra, per lo stesso identico motivo, fondamentalmente. Poi capisci che a scopare è sempre il bassista, non si sa perché. Quando sai che io 19 anni suonavo la chitarra, ho cominciato a suonare il basso e vedevo che a scopare era il batterista. E allora ho capito che non era una questione di strumento.
Non era il problema dello strumento.
Il problema era... Dicevo, se hai davvero capito il pensiero, questo pensiero deve entrarti sotto la pelle e condizionare il tuo agire. Altrimenti mi viene in mente Wittgenstein quando parlava degli accademici del suo tempo, che diceva: le parole uscivano dalle loro bocche come cadaveri allineati all'obitorio, perfette ma prive di vita. Cioè, se non cambia la tua emozionalità, non condiziona il tuo agire, il pensiero è sterile. È come colui che davvero si esplora il pensiero, ma non si premura di ritornare nella caverna delle illusioni e condividere e fare e agire. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Il tutto in 1 minuto e 20. Al che poi riprendo a studiare, perché sono molto mattiniero, come dicevo, e mi piace studiare la mattina, prima poi di scendere sul campo di battaglia della libera professione dell'imprenditoria.
E mi hai fatto venire in mente una cosa, questa che hai espresso in maniera magistrale il concetto di ispirazione, cioè nel senso l'ispirazione infine è questo, l'ispirazione è farti fare un passo nella direzione che ti è stata impressa da quello che hai ascoltato. Credo che sia fondamentale. A me vengono in mente tantissime persone. Io, fra le altre cose, insegno scrittura creativa, quindi insegno agli altri come si raccontano storie, e mi ricordo che una delle frasi che mi hanno lasciato più di stucco e che ho trovato varie volte era la frase di alcuni lettori a cui chiedevo: qual è il libro che ti ha cambiato la vita? E non me lo sapevano dire. E mi sono accorto, e poi, diciamo così, il percorso che ho instaurato per loro era un percorso volto a far capire loro che non hanno mai davvero letto qualcosa, ma hanno trascorso pagine, ok? E quindi è fondamentale invece essere a disposizione, cioè essere disposti a farsi toccare, ovviamente in modi che poi non ti portino in tribunale, ma disposti a farsi toccare l'anima, ecco, mettiamola così, che è veramente fondamentale. E quindi quello è il Buongiorno di Londra, peraltro, sì. Insomma, registrare un buongiorno alle 5 del mattino, credo tu abbia una stanza insonorizzata, perché se io lo facessi con Arianna arriverebbe fuori col mattarello e mi spaccherebbe. Bel cranio. Ah, ecco, vedi. Sì. Ora capisco. Se io mi metto a parlare in casa alle 5 di mattina, Arianna viene fuori col mitra e mi crivella di colpi, non c'è alcun
dubbio. Ma io ti capisco. A me capita comunque la trivellazione mattutina, perché quando ti si accende il cervello, tu non riesci a stare fermo. Cioè, io ho bisogno di camminare, ho bisogno di parlare, ho bisogno di condividere intuizioni con qualcuno, e tipicamente la vittima sacrificale è mia moglie. Quindi comincio a parlarle e lei, magari ancora a letto, magari davanti al caffè latte, mi guarda e mi fa: basta, no, basta. Dopo, tra tre ore, adesso no. E quindi comunque...
sì, ti capisco.
È il mio bagno di mortificazione dell'ego.
Di umiltà, sì, il bagno di umiltà. Beh, che è giustissimo. Il sonno è più importante di te e te la devi mettere via, Raffaele. E poi c'è Pensiero in Azione, di cui ho visto qualche vlog, e lì fai una cosa completamente diversa.
Sì, è la mia officina. Pensiero in Azione è la mia officina, perché utilizzo una piattaforma che a me piace tantissimo, che è Snapchat. Piace tantissimo in primo luogo a livello filosofico, perché mi sembra il Davide che punta a sopravvivere e prosperare contro il gigante Golia. Mm-hmm. Perché loro hanno in comune con me l'odio di Facebook, che ritengo il peggiore delle piazze in cui andare ad urlare il nulla. E quindi ho sempre sposato la filosofia di Snapchat non come social network, infatti non ho amici su Snapchat, e volutamente, perché non ho condiviso mai il mio Snapcode, lo considero la mia piccola officina, dove per tirare fuori il buono e ricordarmi ciò che di buono ho fatto, l'intuizione che ho esplorato, il timing di una certa frase, poi lo condivido su YouTube come mio magazzino personale. Quindi tu vedi, Pensiero in Azione per me è il vlog che registro con Snapchat, che è la mia officina. Condividerlo su YouTube è dire: ok, questo è il mio magazzino. È chiaro che se uno lo guarda e dice: che video di merda che fa questo, e ha ragione. Ma l'obiettivo, caro visualizzatore, caro ascoltatore, non è quello di esporre su dei bancali della merce per fartela comprare. Certo. È semplicemente, in modo trasparente, aprire le porte di casa mia e dire: oh, questo è il mio magazzino. Se trovi qualcosa di buono, prenditelo. Se trovi qualcosa che non ti piace, lascialo lì. Non ti ha obbligato nessuno di star qua a visualizzarlo. Quindi, non vendendo nulla, semplicemente espongo le mie ricerche. E raramente parlo di quello che voglio realmente fare. Perché, come dicevo, è una palestra con un obiettivo all'orizzonte che non dico a nessuno, però lì mi vedi allenare per qualcosa.
È proprio una palestra di tua consapevolezza, è veramente il modo con cui ho sempre cercato di utilizzare internet. Io poi mi rendo conto, quello che hai detto su Facebook è interessantissimo, perché io... lo sto piano piano abbandonando, la mia pagina, il mio profilo, lo tengo soltanto per ricondividere cose che condivido altrove, perché mi sono accorto che proprio di quel fatto lì, che Facebook è strutturalmente rivolto all'altro e quindi è quasi impossibile riuscire a utilizzare Facebook per me. Esatto. Cosa diversa, per esempio, già Instagram è un po' diverso. Io con Snapchat, ti racconto, Snapchat, io e Arianna 3 anni fa abbiamo cercato di utilizzarlo, l'abbiamo installato per un'estate, abbiamo detto dobbiamo provarci, eravamo anche in vacanza a Terracina con amici e ho detto vabbè, adesso ci prendiamo l'abitudine e utilizziamo Snapchat. L'abbiamo iniziato a utilizzare più o meno quando nascevano le Instagram Stories, quindi quando poi Snapchat ha cominciato a perdere molta, diciamo così, molto grasp sul pubblico. E abbiamo resistito per 6 mesi e poi abbiamo mollato Snapchat, perché Snapchat, per essere utilizzato in maniera social, non come lo utilizzi tu, ha bisogno di molta più continuità. E io invece sono discontinuo su quelle cose lì, tipo ci sono giorni in cui pubblico 26 stories perché c'ho qualcosa da dire e poi ci sono 3 giorni in cui quasi sto in silenzio, perché di solito parlo quando c'ho qualcosa da dire. Poi è bella questa cosa perché io parlo ogni giorno in realtà su internet, quindi la gente mi dice no, tu non puoi avere sempre qualcosa da dire, e invece sì, inghiotti il rospo. E quindi insomma è così, però Snapchat alla fine mi ha sconfitto. Cioè io non so se potrebbe esserti utile, ma aspetta che ti faccio vedere una cosa, fermo lì.
Non mi muovo.
Questa cosa qua, la conosci tu? Questa, adesso faccio una pubblicità progresso. Visto che tu fai quei videini lì, questa cosa è fenomenale. La Osmo Pocket. Per fare micro video, se tu utilizzi Snapchat, tu poi non condividi le cose su Snapchat, giusto?
Le tengo lì come storage per poi scaricare la sera.
Se per caso un giorno ti andasse di dire bene, io voglio continuare a fare questa cosa qua, però magari con la stessa praticità dello smartphone avere dei video, non so, un po' più carini, con questo gingillo qua che ha un gimbal meccanico che ti segue, fa il follow della faccia eccetera eccetera, anche un microschermo dove puoi vederti mentre filmi. Non pesa niente, te lo porti in giro mentre corri, mentre fai le tue cose, e questo mi sta cambiando la vita. Cioè io faccio tutti i vlog on the road con questo. E filma in 4K a 60 fps questa roba qua. Cioè è una roba pazzesca. Vabbè.
Che giocattolo! Quanti giocattoli si scoprono a parlare con te? No,
e io vedi, sono un maledetto geek, e quindi io appena l'ho visto ho detto mio. Bits, mio, scherziamo, meraviglioso.
Meraviglioso.
Vabbè, visto che tu fai le cose in mobilità, questo piccolo gingillo potrebbe tornarti utile.
Vedi, questo giocattolino, i microfoni, così come lo smartphone quando si parla di Snapchat, così come le webcam. Delle volte mia moglie mi vede guardare 8 tutorial o 9 tutorial consecutivi su microfoni, condensatore dinamico, mixerizzazioni, compressore, l'enhancer, e dico, ma sono tutti uguali, no? Ok, non sono tutti uguali. E se ti sembrano tutti uguali, o hai un problema di ascolto, o non l'ascolti con la cuffia giusta, quindi le faccio sentire, ma non funziona. E per dire che cosa? Noi siamo ricercatori di linguaggi, perché il linguaggio è la prima manifestazione sensibile del pensiero, se ci pensiamo. Mi viene in mente la Cabala. Dio creò il mondo, secondo l'allegoria della Genesi, in 6 giorni, quindi non in 7, in 6 giorni, e la sesta lettera dell'alfabeto ebraico è il Vav, che sembra un 7, ma è un gancio di fatto, che era lo scettro del faraone. Perché il faraone aveva la sesta lettera dell'alfabeto ebraico come scettro? Perché il suo linguaggio diventava materia. Infatti, nel 6° giorno, Dio consegna all'essere umano il potere di generare attraverso il linguaggio. Perché? Perché lui ha il compito di dare nomi agli animali, alle piante, e una cosa che ha un nome comincia ad esistere. Noi, in quanto filosofi, nella 6ª lettera dell'alfabeto ebraico, che cosa facciamo? Noi diamo vita al pensiero, lo rendiamo sensibile, lo rendiamo fenomenico. E di conseguenza tutta questa passione da bimbi minchia che abbiamo io e te per tutti questi supporti elettronici è affinare i nostri strumenti che, oltre a darci piacere, migliorano la capacità di condividere le nostre ricerche e le speculazioni.
Assolutamente, quindi... che poi c'aveva un po' ragione Heidegger quando diceva che la tecnica ci serve per far emergere, per disvelare un po' la verità del mondo. Certo, non è con la Osmo Pocket che disveli la verità del mondo, però comunque tutti questi sono strumenti per manifestare qualcosa nella realtà che prima non è visibile. Esattamente sì. Come Lovecraft lo faceva con i nomi dei suoi mostri, Azathoth, Cthulhu, Nyarlathotep, e cercava di creare delle parole che permettessero di dire, non so, la parola angoscia, però in maniera ancora più sua, ancora più intima. Allo stesso modo bisogna utilizzare gli strumenti che il mondo di cui il mondo ti circonda per tirare fuori qualcosa di più, che sì. Sia anche un vloghetto in giro mentre vai in viaggio, che ci sta.
Verissimo.
C'è un altro aspetto sicuramente interessante da sviscerare un po', il fatto che, come dicevamo anche prima, il filosofo viene percepito sempre come qualcuno che sta all'interno dell'accademia. Se non sei un accademico, non sei un filosofo, che questa cosa mi ha sempre molto stupito, perché in realtà nel corso della storia il fatto che il filosofo sia accademico è un evento molto recente, è un evento recente che, diciamo così, può andare a... Forse il primo che dà vita a questa nuova generazione è Kant, perché prima in realtà i filosofi non erano accademici, lo erano in alcuni casi, e si è perso in realtà il contatto con quei filosofi che non sono affatto accademici, che comunque producono pensiero. E fra i filosofi esecutivi, se possiamo definirli tali, io sì. Ne ho trovati alcuni, non so, mi viene in mente per esempio Tim Ferriss, ok? Tim Ferriss nei suoi libri, nei suoi podcast... Comunque lui è un filosofo esecutivo, non solo perché, da quanto ho capito, fa un lavoro che in parte è anche simile al tuo, anche lui lavora con aziende, sì. Con multinazionali, e cerca di estrapolare, di tirare fuori delle cose che prima sono invisibili, come diceva Sartre, cerca di inventare le vie d'uscita, no? Sì. Quindi inventarle nel senso che prima non ci sono e tac, vengono costruite ex novo. E, come mai secondo te c'è questa cosa, c'è questa, si è impiantato così a fondo questo elemento del filosofo come necessariamente un accademico?
Io credo perché si sia smarrita la consapevolezza che la cultura è potere, ma nel vero senso della parola. Sai, forse dire cultura è potere, è la conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. Le parole hanno cominciato ad andare in bancarotta e perdere il loro significato. E sai, quando dici una cosa che sembra una filastrocca, ma non la credi veramente, tutto quel mondo che quelle parole rappresentano va in bancarotta con esse. Perché come dicevi giustamente tu, non è che il filosofo in origine era quello speculativo accademico. I filosofi erano esseri esecutivi, erano musicisti, erano astronomi, erano maghi, erano scienziati, erano consulenti. Prima ancora di Tim Ferriss, pensiamo a Giordano Bruno. Giordano Bruno, che ha fatto la fine, sì. Che sappiamo, era di fatto un consulente rinascimentale. Perché in un tempo in cui la conoscenza era percepita come potere, colui che riusciva a immagazzinare tutta questa consapevolezza e questa conoscenza come lui, era invidiato da tutti i regnanti, che quindi lo assumevano per assimilare la sua arte della memoria e quindi aumentare il loro potere. Nel Rinascimento conoscenza era potere, potere sulle cose, potere sulla materia, potere sulle menti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è con l'accademia che si è perso, perché sempre più si è distinto il mondo degli esecutivi da quello dei speculativi. E io che sono nato, professionalmente parlando, a cavallo dei due mondi, ho notato questo deficit reciproco tra il mondo dell'accademia, dove c'erano menti e ci sono menti brillantissime, e quello dell'impresa, dove c'è un pragmatismo, soprattutto se pensiamo al Triveneto che ci ha dato i natali, l'imprenditore trentino, l'imprenditore veneto, è estremamente terra-terra pragmatico, e mi viene in mente il Signore degli Anelli, ecco, se noi pensiamo al filosofo speculativo mi vengono in mente gli Elfi, se noi pensiamo all'imprenditore e quindi all'operativo del Triveneto mi vengono in mente i nani, da un lato, no? E gli uomini sono a metà tra questi due mondi, che riescono a muoversi nei due mondi. E com'è nata questa consapevolezza? Nel fatto che io, ovviamente facendo liceo classico, per me non esisteva nient'altro che filosofia. E quando a 19 anni dovevo scegliere che cosa fare da grande, avevo da un lato l'esigenza di andare a lavorare. perché i miei dicevano: no, che filosofia, cioè, tu vai a lavorare. Il sogno di mia madre è che io andassi a lavorare in cassa rurale di Volano. Cioè, che ben inteso, è il peggiore dei miei incubi. Se mi sveglio sudato di notte, mi immagino lo sportello di una
immaginando...
banca. Non me ne vogliono chi lavora in banca, naturalmente, ma non è decisamente il mio lavoro. Quindi, da un lato, l'esigenza di guadagnare soldi, essere indipendente per poter viaggiare, per andare a visitare la mia amatissima Londra. Dall'altro però questa passione bruciante per la filosofia. E quello che io ho fatto a 19 anni è prendere una scelta che in verità è una non scelta. Perché tu sai che una scelta tra due opzioni non è una scelta, è un dilemma. E come Amleto ci insegna, dai dilemmi non se ne esce vivi. Essere o non essere, questo ci ha lasciato le penne. E allora che cosa ho fatto? Ho fatto la classica carriera accademica dello studente lavoratore. Di giorno lavoravo, di notte studiavo. E siccome non sono mai stato tagliato per lavorare sotto padrone, come si dice in Trentino, si dice anche in Veneto?
Sì,
lavorare sotto
sì,
padrone
sì.
Significa fare il dipendente.
Esatto.
E mi sono aperto la mia partita IVA e lavoravo solo con chi mi andava, per i lavori che mi piacevano, nel tempo necessario per avere i soldi per pagarmi l'ennesimo viaggio a Londra, per andare in giro a fare corsi, per acquisire conoscenza, comprare libri, comprare album, comprare musica, eccetera, eccetera. E intanto studiavo e sembrava che queste due vie della mia vita non potessero mai incontrarsi, perché da un lato c'era un pragmatismo molto operativo, dall'altro una carriera accademica che è quasi simile alla speculazione artistica, cioè che trascende la materia e va nella famosa testa per aria di cui parlavi prima, finché poi ho conosciuto la linguistica cognitiva e la filosofia del linguaggio e mi sono accorto che la teoria può essere messa in azione e il ponte che ti parte, che ti fa andare dalla teoria alla pratica è appunto il linguaggio. E l'ho scoperto in pratica non tanto nelle università italiane, che secondo me contengono alcuni degli elementi più brillanti al mondo, ma simultaneamente queste menti hanno perso il contatto con la realtà delle cose e non si rendono conto che ogni giorno, ogni mese, ogni anno sfornano disoccupati di fatto, perché il mondo per cui loro lo stanno formando non esiste più, ammesso che sia mai accaduto. Semmai prima, una volta era sostenibile, perché con una laurea in filosofia che andavi a fare? Andavi a insegnare alle superiori o bene che ti vada.
Ma anche perché tipo io mi ricordo, mi è stato raccontato a inizio anni 90 dalla facoltà di filosofia a Padova venivano fuori 20 laureati all'anno. Adesso, quando mi sono laureato nel 2009, sono sì. 10 anni che mi sono laureato, porco il cazzo, quando mi sono laureato io, alla mia sessione, quindi una delle quattro sì. sessioni, siamo venuti fuori in 75.
Cazzo.
Cioè, capisci che è ovvio che c'è un esubero e poi, giustamente, tu dici sì, c'è uno scollamento della realtà, perché in realtà se tu vai all'interno dell'università italiana ti accorgi che c'è un conservatorismo, cioè è come se l'università stesse cercando di conservare le condizioni stesse che portano a quello stato di cose, a sfornare disoccupati, persone senza competenze, persone che non sono mai state messe di fronte alla possibilità di usare quelle competenze, che è una roba devastante. E infatti ogni volta che qualcuno mi chiede: ma posso studiare filosofia? Cioè, cosa ne dici? È bene studiare filosofia? Io dico sempre: guarda, forse la prima cosa che devi fare è studiare filosofia per conto tuo e magari farti una laurea in biologia, ok? Forse questa è la cosa migliore che puoi fare. Se proprio vuoi studiare filosofia, allora studia filosofia, però sappi che dovrai farti un mazzo tanto e dovrai studiare il 10 volte tanto rispetto a quello che l'università ti dà come asticella minima. E allora lì vieni fuori che ti sei fatto un mazzo. Io dico sempre, durante l'università una delle cose che mi hanno salvato, e comunque non mi hanno salvato dal fare per 4 anni un lavoro che non mi apparteneva, una delle cose che però mi ha salvato da un punto di vista mentale e anche che mi serve oggi, è il fatto che durante l'università ho collaborato con un sacco di associazioni, ho creato eventi, ho fatto tante cose che avevano a che fare con l'attività, ok? E lì ho imparato, per esempio, le persone con cui vado d'accordo e le persone con cui non vado d'accordo. Ho imparato cosa vuol dire gestire un gruppo di persone per far arrivare un ospite ad un evento. Ho imparato cosa vuol dire avere a che fare con le amministrazioni pubbliche. Quella è la parte peggiore, ovviamente. Ho avuto... è quella cosa lì ti cambia. Sempre l'esperienza che ti cambia, quindi la pratica.
Esatto.
E da
esatto.
questo punto di vista, insomma, sì.
Vedi, quello che tu hai detto e quello che ho detto io descrive un gap, una grossa mancanza nella formazione accademica italiana. Perché io lavoravo e studiavo, tu studiavi e ad un certo punto hai dovuto compensare in una cosa che era il totalmente altro per equilibrare questo scompenso teorico. E poi sei riuscito a fare quello che hai fatto grazie ad entrambi gli elementi. Se fossi stato solo in ambito accademico, magari saresti diventato un brillante professore, che ne sappiamo, ma non saresti riuscito a fare quello che hai fatto. E il tuo successo è frutto di entrambe queste esperienze. E io me ne sono accorto quando, bene o male, mettevo da parte soldi e cominciavo a comprarmi corsi di formazione in giro per il mondo, andando a frequentare seminari ad Oxford, seminari master ad Harvard, che il filosofo, così come io l'avevo percepito e imparato nell'Accademia Italiana, era totalmente altro nel mondo anglosassone. Quindi certo. Tu vai, che ne so, ad Oxford, per esempio, che è qui vicina, dove peraltro insegnò anche Giordano Bruno, e trovi all'interno dell'università di filosofia che chiamano l'esploratore, quello che è andato a esplorare il Polo Sud e ti viene a raccontare una storia. E tu devi identificare tra le trame di quella storia il pensiero. Quindi è una sintesi a posteriori, quindi non è un chunk down, un top down, ma un bottom up. Dall'esperienza sua estrapoliamo la filosofia e capiamo come ci può arricchire nella ricerca di ogni giorno. Per non dire ad Harvard, tu trovi, adesso non mi dispiacerebbe fare dei nomi, ma anche no, non mi dispiace fare nomi, se tu vai all'Università degli Studi di Trento, colui che spiega gestione di impresa non ha mai aperto una partita IVA in vita sua. Ma porca Eva, ma che cazzo spieghi?
Ma sa tutta la teoria, no? Ma no, vedi, esatto. sei tu che sei malizioso, lui sa tutta la teoria, sa tutta la teoria.
È cioè... questa. Ma tutti i laureati,
basta quello,
legge, poi ti dicono, ma non era così che me l'aspettavo. Che cazzo? Questo è un problema. Lui avrà letto tutti i libri del mondo, avrà scritto 15 testi, Ma in teoria la sa la cosa.
Sì. È lì chiami fare... la signora Grazia Arcazzo, che insomma.
Grazia Arcazzo. Esatto. che voglio dire, è la filosofia a quel livello è qualcosa di profumato, sexy, suadente. Fare impresa è un lavoro di merda, ti sporchi le mani, sudi, sputi sangue, sei da solo, passi notti in bianco. Ed è una cosa diversa da quello che fa lui, che fa quasi la rockstar. Che non ha neanche bisogno di vendere album per stare là, ma qualcuno glieli paga gli album a partito preso. Ad Harvard che ho conosciuto che quello che ti spiega negoziazione strategica, 2 settimane prima era negoziare sulla striscia di Gaza. Quindi questo sì gli ha letti i libri, sì gli ha scritti i libri, ma porca miseria, è stato in luoghi di guerra. E ti viene a raccontare storie in cui il suo potere referenziale è talmente forte che magari ti racconta le stesse storie di quello che le ha lette sui libri quelle cose, ma a livello paraverbale, a livello non verbale, passa una congruenza e un potere di condizionare il pensiero che è totalmente diverso.
Sì, okay? Sì, assolutamente, assolutamente. No, questa è proprio... cioè, com'è che potrei dire? È la grande malattia del pensiero umanistico, del fatto che non vieni mai messo di fronte, non ti viene data la possibilità di prenderti un rischio, di fare una cazzata poi, cioè è quello il punto, anzi fai la più grande cazzata del mondo, cioè chiuderti nella tua comfort zone per evitare di fare le cazzate che poi ti servono veramente,
verissimo.
Che sono gli errori, che sono... viviamo un momento di crisi fortissimo da questo punto di vista, anche perché poi questo viene alimentato da un paternalismo sociale molto forte, in cui cerchiamo sempre di proteggere tutti e tutto, ma tu non puoi proteggere niente e nessuno, non puoi proteggere neanche te stesso, da te stesso... Come cazzo fai a proteggere gli altri? Quindi è veramente, sì, è un circolo vizioso veramente terrificante.
Verissimo, anche perché coloro che fanno innovazione nel mondo delle cose si rendono conto che il mondo così come noi lo immaginiamo e lo pensiamo è destinato a crollare, ammesso non concesso che già non l'abbia fatto. Perché mi viene in mente Mark Cuban, questo che appartiene al Gotha della Silicon Valley.
Il grande presidente dei Dallas Mavericks, madonna santa, voilà. Mark, meraviglioso personaggio.
Io francamente mi considero la persona più ignorante al mondo in termini di basket americano, o football americano, o baseball, e quindi tutto lo sport americano mi manca completamente. So che nel suo curriculum c'è appunto essere il presidente e proprietario dei Dallas Mavericks, e se mi chiedi che sport pratichino i Dallas Maverick, non lo so. È football o basket?
Basket.
Ok, scusa il mio ignoranza. Sì. Dicevo, questo che appartiene al Gotha della Silicon Valley, è stato definito il Remida del tech. Tutto quello che lui tocca diventa oro. Recentemente gli chiesero, ma senta un po', se lei è così virtuoso, è così intuitivo, è così potente nell'identificare quei mercati e portarli alle vette del successo, se lei potesse dare un consiglio ai piccoli, medi imprenditori per seguire il suo percorso e poter fare questo modeling, un po' alla Tim Ferriss che tu hai citato prima come filosofo esecutivo, che consiglio darebbe? E lui rispose: licenziate gli ingegneri e assumete i filosofi. Che è pazzesco, ci pensate.
Però aspetta, non fategli costruire le macchine, però dai. Date loro il lavoro giusto, cioè, esatto, che poi magari si fraintende.
Anche perché poi nel giro di 10 anni le macchine verranno costruite dalle macchine. Questo
peraltro,
è il tema.
Peraltro, sì,
e quindi
sì.
Mi viene in mente quel libro che ho letto un annetto e mezzo fa, non ricordo il titolo preciso, ma magari poi lo metti nei link, nella descrizione dell'episodio, che diceva: i robot ci ruberanno il lavoro, ma va bene così. Cioè, il senso è che i robot ci ruberanno quei lavori fatti sul continuo stereotipare di procedure in cui la macchina è e sempre sarà superiore all'uomo. Perché nel che cosa e nel come l'ingegno computante è e sempre sarà superiore all'uomo. Ma qual è la domanda che mai e poi mai la macchina è in grado di porsi e trovare risposta? Perché? E il perché è la scintilla che dà vita a tutta la storia del pensiero occidentale. Quindi abbiamo bisogno di filosofi per far cosa? Per formare il futuro. Perché al crollare dei paradigmi c'è bisogno di costruirne di nuovi. E chi meglio di colui che viaggia nel mondo delle idee e poi si arma di santa pazienza, ritorna al mondo delle illusioni per liberare qualche catena. C'è bisogno di quelli.
E poi si fa bere la cicuta, insomma.
Ma sai, io... Allora... Due o tre anni fa sono andato a Sanremo a fare un monologo a Casa Sanremo per i giornalisti, per le scuole di Sanremo. Casa Sanremo è l'evento che tiene in piedi il Festival della Canzone, tutti gli sponsor, eccetera, eccetera. E l'ho intitolato Social Socrate, era un monologo. E dicevo, vedi, togliere l'amicizia su Facebook è la cicuta del XXI secolo, se ci pensi. Cioè, visto che la domanda era, ma Socrate, se fosse nato nel XXI secolo, si sarebbe iscritto a Facebook? Probabilmente sì, così come viaggiava per Atene in cerca di discussione. Ma come Atene, 2500-600 anni fa, gli ha fatto bere la cicuta, oggi la società del XXI secolo gli toglierebbe l'amicizia. Perché il tema è proprio questo. Forse, dico io, se Socrate vivesse nei nostri tempi, se la berrebbe da sola e col sorriso la cicuta per vedere come ci siamo ridotti. Però così...
Effettivamente. Mi hai fatto venire in mente, quando parlavi prima di Mark Cuban, una citazione, adesso parafrasata perché non me la ricordo, in un libro di Thomas Friedman, se non sbaglio, è Grazie per essere arrivato tardi, che è un bel libro, peraltro, te lo consiglio, molto carino. E lui, grazie, a un certo punto dice... nel mondo aziendale, soprattutto in un momento di crisi, noi cerchiamo di rispondere moltiplicando gli attaccanti, cioè come se fossimo in un campo da calcio, ok? La palla è nell'angolo del campo, tu butti tutti come se fossero attaccanti e ti dimentichi che ci sono un sacco di altre porzioni di campo che non vengono coperte. Ecco, c'è bisogno di coprire anche le altre porzioni di campo, e questa analogia lui la utilizzava per dire le cosiddette discipline STEM, che sono fondamentali, sono il corpus strutturale della nostra società da un punto di vista industriale, però non sta in piedi da sole. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio.
Sai, mi viene in mente quello che tu hai appena detto, il settore bancario. Io nel mio portafoglio clienti ho tante banche, tanti gruppi di investimento che inevitabilmente dal 2008 e oggi hanno subito una bella ridimensionata. Di solito i promotori vendono meno, e in genere quello che mi si dice quando si fa la panoramica dello stato iniziale del cliente, quando fai una fotografia di dove siamo rispetto a dove vogliamo arrivare, dice: beh, i nostri commerciali comunque vendono meno, c'è meno raccolta. Soluzione: abbiamo bisogno di più commerciali. Quindi è un po' quello che dicevi prima, no? Già vendono poco, ne abbiamo bisogno di più attaccanti, ignorando che così prendi sicuramente più gol, punto primo, ma soprattutto quella fetta che oggi sta in mano a 10, se ne hai 20, renderai ancora più poveri gli attaccanti che attualmente hai,
esattamente,
hai a disposizione.
Esattamente, esattamente. Quindi sì, c'è bisogno di un cambio di mentalità e io credo che la tua figura, insomma, rappresenti una buona parte di questo cambiamento che prima o poi dovrà avvenire, magari sta già avvenendo, ma sì. Gli effetti poi, come sempre su queste cose, si vedono sul medio periodo, inevitabile. Però nel frattempo tu fai il tuo lavoro e sei felice di quello che fai, ed è questa
sono
la cosa
felicissimo che e ti dirò, sono felice non perché sono un filosofo, ma perché sono riuscito, e secondo me è un tema sempre più attuale, non solo per chi fa cultura, ma per chiunque viva nel nostro tempo, sono riuscito a, tra virgolette, inventarmelo un po' questo lavoro. Sai, il lavoro del ragioniere, il lavoro del consulente, il lavoro dell'assicuratore, sono tutti nominalizzazioni linguistiche, sono un barattolo vuoto su cui c'è scritto un qualcosa, è quello che ci metti dentro che ti rende unico.
Certo,
e siccome
certo.
Non mi ritrovavo nei barattoli, ho avuto, attraverso un po' di coraggio, tanto 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 culo sicuramente, un po' di incoscienza che a 20 anni hai e un po' meno ce l'hai a 38, età che sto avendo nel momento in cui ti sto parlando, a costruire il lavoro che non c'era e grazie a me si è diffuso nel mercato italiano. Questo è
certo,
il tema.
Certo. No, questo è importantissimo, importantissimo. Quindi dici una profezia. Tanti dicono che l'epoca del web, dei social, sono l'epoca della morte, della filosofia, perché si perde il dialogo, si perde tutto quanto quello che sta alla base. Secondo te è così o c'è ancora tanto futuro?
Ma io credo che i social network non ci abbiano cambiati, ci hanno esposti. Questo è il tema. Cioè, e quindi hanno reso più evidente uno stato che esisteva anche 20 anni fa, ma che oggi ci risulta più evidente, di conseguenza è più urgente, e sempre più urgente sarà l'entrata nel mondo della politica, l'entrata nel mondo dell'impresa, l'entrata nel mondo di YouTube e dei nuovi media, come nel tuo caso, dei filosofi, di coloro che si pongono la domanda perché e fanno gravitazionare nel mondo delle cose che cosa? Nuove idee per fare innovazione e formare il futuro. Quindi non sono minimamente d'accordo con chi dice che i social ci abbiano rovinati. Credo siano delle cartine di tornasole che ci danno informazioni per ispirare il pensiero e stimolare l'azione.
E con questa riflessione direi che abbiamo concluso questa chiacchierata, che è stata veramente interessantissima. Dov'è che possono trovarti quindi? C'hai il canale YouTube e poi...
Praticamente da nessuna parte.
Da nessuna parte.
Allora, la verità è che il mio canale YouTube è abbastanza sterile di interazioni, perché non si può interagire, non si può commentare. Amo chi mi scrive in privato e amo interagire privatamente, ad un primo livello con una mail, ad un livello più approfondito attraverso un incontro, come è accaduto con te, e con una relazione epistolare, sarebbe qualcosa di anacronistico ma molto interessante anche a livello di scrittura creativa di cui parlavi prima. Direi che rimandare al mio sito raffaeletovazzi.com è un punto di contatto, e senz'altro ascoltare il Buongiorno di Londra, che si trova su Action Media, su Spreaker e su Spotify e compagnia bella.
Bene, quindi avete tutte le coordinate per farvi svegliare, quindi non solo da Daily Cogito ma anche dal Buongiorno di Londra, diventa una sorta di doppio risveglio italiano e poi international, comunque
mamma
sempre in italiano,
mia.
E
mamma
quindi
mia.
Insomma friggiamo il cervello a questa gente, dai, insomma. Oh,
dai, di filosofi invaderanno il mondo, ed è giusto così.
Ed è giusto così, ed è giusto così. Raffaele, ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata
grazie
veramente interessante. E grazie a tutti per l'ascolto, noi ci risentiamo ovviamente domani mattina con Daily Cogito e poi con tutto il resto che ci aspetta, che sono tante belle cose, tanti video, e alla prossima. In bocca al lupo e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao a tutti.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.